Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Qual è stato il ruolo della migrazione italiana all'interno della storia coloniale australiana? Questa è una domanda alla quale il nostro prossimo ospite, Francesco Ricatti, che è lettore Casamarca alla Monash University, da qualche anno sta cercando di rispondere. Buongiorno Francesco e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno.
Francesco, noi ci eravamo sentiti un paio d'anni fa, quando avevi iniziato da poco la tua ricerca, sui rapporti tra la migrazione italiana e quella anglosassone all'interno del processo di colonizzazione. E naturalmente in questi rapporti non si possono non prendere in considerazione i rapporti con gli indigeni australiani. Ai tempi mi ricordo che dicevi che il problema più grande è che si sapeva poco. Quali sono stati i tuoi ritrovamenti in questi anni allora?
Sì, negli ultimi due anni, diciamo, insieme a un numero di colleghi abbiamo lavorato per cominciare a ricostruire questi rapporti nella loro complessità. Naturalmente, diciamo, i dati disponibili negli archivi sono pochi e quindi il lavoro tradizionale dello storico non funziona benissimo, bisogna andare a cercare nuove fonti, nuove forme di informazione, per esempio attraverso la storia orale insieme alla storia di archivio, e cercare anche nuovi strumenti teorici per capire questi rapporti molto complessi fra gli italiani e le popolazioni indigene.
Hai detto quindi rapporti, storie raccontate a voce. Hai trovato qualche fonte interessante?
Sì, diciamo che sia io che altri colleghi abbiamo cominciato ad intervistare persone che fanno parte di famiglie italiane e aborigene, un po' come avete fatto anche voi a SBS negli ultimi anni, e questo offre sicuramente una possibilità di esplorare questi rapporti complessi proprio dal punto di vista delle vite vissute dalle persone, specie negli ultimi 20 o 30 anni, ma a volte si può anche andare più indietro nel tempo.
A proposito di numeri, quante sono più o meno le famiglie aborigene con sangue e cultura anche italiana?
Questo purtroppo è difficilissimo da sapere, principalmente per il modo in cui è strutturato il censimento australiano, che non consente di includere più di due gruppi etnici, diciamo, no? Quindi se una persona per esempio è di origine anglosassone, aborigena e italiana, si ritrova costretta a scegliere solo due di queste, diciamo, caratteristiche, storie familiari. Quindi è molto difficile sapere esattamente di quali e quanti numeri si parli. Sicuramente siamo oltre, ben oltre le 1000 famiglie. Qui poi bisogna anche tenere conto che, preso il caso solo degli italiani e degli aborigeni, parliamo di numeri relativamente piccoli, ma nel momento in cui si tengano in conto le relazioni degli aborigeni e le famiglie insieme ad altri gruppi europei come i greci, gli slavi, gli spagnoli, emerge una componente della società australiana che spesso rimane nascosta o invisibile, che invece ha una sua rilevanza anche demografica.
Quindi non sono pochi gli indigeni australiani che, insomma, sono mischiati con le altre nazioni che sono arrivate in Australia, non soltanto quindi quelle di ceppo anglosassone. Torniamo invece al rapporto, che una, diciamo, una delle spinte di questa vostra ricerca, cioè il ruolo che hanno avuto gli italiani nel processo di colonizzazione dell'Australia. Mi avevi raccontato appunto due anni fa che l'ipotesi era che il ruolo italiano fosse più di supporto alla ideologia coloniale anglosassone e non tanto un ruolo pratico. Ecco, sono emersi degli elementi che hanno confermato questa ipotesi o no?
Sì, diciamo che sostanzialmente la migrazione italiana in Australia, soprattutto nel XX secolo, no? E quindi è una migrazione in Australia in un momento in cui, diciamo, l'egemonia anglosassone è già stata imposta in modo molto forte, quindi la complicità degli italiani nella colonizzazione del paese va vista soprattutto appunto in termini di ideologia, in termini di supporto all'ideologia coloniale e razzista anche della componente anglosassone del paese. Naturalmente molti italiani hanno anche beneficiato di questo, no? Quindi se pensiamo per esempio alla lavorazione delle terre prese alle popolazioni aborigene, si può pensare che gli italiani abbiano beneficiato di questo particolare aspetto della colonizzazione. E quindi diciamo che da questo punto di vista la complicità degli italiani nella colonizzazione è sì prevalentemente di tipo, diciamo così, ideologico e culturale, ma va anche collegata comunque allo sfruttamento delle terre aborigene.
Francesco, ci sono altri elementi culturali e sociali che fanno vedere questa comunione fra italiani e aborigeni, per esempio linguisticamente?
Da un punto di vista linguistico, una cosa che sta emergendo in modo molto interessante, non tanto dalle mie ricerche specifiche con gli italiani, ma da ricerche più ampie che stiamo facendo con colleghi sui rapporti fra migranti del Mediterraneo più in generale e popolazioni aborigene, è l'uso di un misto di lingue e dialetti aborigeni insieme per esempio al greco, al criol e ad altre lingue, piuttosto che un uso dell'inglese. Quindi di solito si pensa che l'inglese sia la lingua franca o sia stata la lingua franca, diciamo, all'interno dell'Australia, mentre una cosa interessante che sta emergendo è l'uso anche di un misto di altre lingue e dialetti. Quindi per esempio nel caso in cui alcune famiglie greche si trovavano a vivere a stretto contatto con famiglie aborigene, emergono queste forme di diciamo miscuglio linguistico che a volte fanno quasi a meno dell'inglese. Quindi questo, diciamo, mi sembra un aspetto interessante. Anche qui parliamo ovviamente di minoranze e di frammenti, però quando si cominciano a mettere insieme tutti questi frammenti emerge un'immagine linguistica dell'Australia che è un po' diversa da quella solita, che dà un grandissimo rilievo, diciamo, alla lingua inglese.
Hai detto appunto che ci sono sicuramente più di 1000 famiglie che hanno degli elementi italiani, ma nella tua ricerca, dal punto di vista dell'identità, che cosa hai trovato? L'impronta italiana soltanto un fatto folcloristico o è qualcosa di più per queste famiglie?
No, io credo che sia un elemento molto importante della loro vita e della loro identità. E una delle cose che stiamo cercando di fare è anche di capire, soprattutto fra i più giovani, fra le persone che sono sia di origine aborigena che di origine italiana, ma che sono giovani, qual è il ruolo di queste diverse identità, ma anche il ruolo dell'incontro fra queste diverse identità e queste diverse famiglie nella loro vita. E anzi, incoraggio i nostri ascoltatori, se ce ne fosse qualcuno che proviene da queste famiglie e volesse contattarmi, io ne sarei molto contento. Stiamo veramente cercando di capire qual è il ruolo di questa identità complessa all'interno dell'Australia. Io credo che questo sia molto importante perché, come dicevo prima, per la lingua sfida un po' i nostri luoghi comuni sull'identità prevalenti in Australia. Quindi credo sia un elemento molto importante. Fra i miei studenti di origine italiana emerge in modo molto chiaro che la loro identità italiana è ancora un elemento molto forte della loro vita, della loro storia familiare, e credo che questo valga anche per le persone che sono sia di origine italiana che di origine aborigena, anche se naturalmente questa non è sempre una storia di, diciamo, di incontro pacifico fra queste identità. Spesso emergono anche tensioni all'interno di queste famiglie. Come si sa, non tutti gli italiani che sono emigrati in Australia sono molto aperti verso le culture e le identità aborigene, quindi questo a volte ha creato tensioni all'interno delle famiglie, nel senso che le famiglie non erano sempre contente, per esempio, di relazioni fra italiani e aborigeni. Più in generale esistono naturalmente anche differenze di tipo linguistico, culturale, politico, quindi questi incontri possono essere estremamente produttivi e anche dare grande felicità, ma possono naturalmente anche creare tensioni all'interno delle famiglie e delle comunità.
Francesco, allora per approfondire questi temi con la dovuta calma, c'è la possibilità di leggere un resoconto di questa ricerca, giusto?
Sì, noi abbiamo da poco pubblicato un numero speciale della rivista italiana Altre Italie, è un numero speciale in inglese, quindi può essere letto da tutti ed è disponibile gratuitamente online sul sito di Altre Italie. Ci sono interventi da parte di molti colleghi che si stanno occupando di questi argomenti. E quindi
ecco, cosa bisogna cercare online per trovarlo?
Basta mettere su Google Altre Italie, la rivista sulle migrazioni italiane, appunto, che si chiama Altre Italie, il numero 59 è in gran parte dedicato a queste tematiche ed è disponibile gratuitamente online.
Francesco Ricatti, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie, sempre un piacere.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.